Gaza anche oggi centinaia di morti per i bombardamenti israeliani, in Israele sirene di allarme nel centro del paese. E scoppia il dramma dei rifugiati. Non possono tornare nelle loro case. L'esercito di Tel Aviv non li risparmia e l'Egitto tiene le porte chiuse. Dal valico di Rafah sono passati aiuti umanitari, ma il regime di Al-Sisi non vuole i profughi sul proprio territorio. Ridurre l'uso di petrolio e gas per limitare la crescita delle temperature a 1,5 gradi alla conferenza dell'ONU sul clima di Dubai è arrivata la proposta di triplicare il nucleare entro il 2050 da Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi Uniti e altri 22 paesi. L'Unione Europea e 117 Stati hanno intanto sottoscritto a COP28 l'intesa per triplicare le rinnovabili e raddoppiare l'efficienza entro il 2030. Meloni, per il governo italiano, frena. Transizione sì, ma non ideologica. All'Italia vuole licenziare quasi 3.000 lavoratori, lo ha annunciato con una lettera a sindacati e governo. Si tratta dei lavoratori che fanno ancora parte dell'amministrazione straordinaria dell'azienda. Le opposizioni chiedono al governo di intervenire, i sindacati vedranno l'Italia giovedì. È morta Marisa Rodano, partigiana, cattolica, deputata comunista. Ultima deputata vivente della prima legislatura, rimase in Parlamento col PC fino al 1968. 19:32, buonasera, il giornale di Popolare Network. A Gaza continuano i bombardamenti dell'esercito israeliano. Sarebbero centinaia e morti solo oggi, secondo le fonti locali. In Israele intanto sono risuonate per diverse ore le sirene di allarme per i missili sparati da Hamas. Ma la situazione drammatica continua a essere quella che si vive nella striscia di Gaza per le vittime dei bombardamenti e per gli sfollati che non sanno letteralmente dove andare. Oggi ci ha mandato una testimonianza dalla striscia di Gaza Sami, cooperante palestinese, sfollato dal nord al sud della striscia.
Praticamente hanno mandato dei volantini chiedendo alla popolazione di Khan Yunis di evacuarsi, andarsi verso Rafah, soprattutto le zone est di Khan Yunis, però la gente non si va perché a Rafah sono già strapieno, non ci sono. Hanno chiesto alla gente di andare lì, rifugi sicuri, però a tutta la striscia di Gaza non c'è nessun posto sicuro e anche Rafah è strapiena, soprattutto dalle gente sfollata che sono arrivate del nord. Dove andiamo? Dove? Perché io sono al sud, sono andato. Rafah lo conosco bene, però non c'è proprio un posto dove mettere il piede. Situazione ancora più grave. Poi soprattutto ci sono grandi rischi di malattia, soprattutto di epidemia, perché ancora manca l'igiene, manca l'acqua, la luce, tutto quanto, ci sono anche le forniture, sono belle strade, spazzature, strapiene le strade perché i comuni non funzionano, perché non hanno carburanti per fare la raccolta, poi ci sono il rischio che bombardano. Stamattina anche presto ci hanno sparato intorno praticamente le scuole dove ci sono sfollati, sono stati morti e feriti tra gli sfollati.
Il dramma degli sfollati è reso ancora più grave dal fatto che l'Egitto non mostra alcuna intenzione di accoglierli nel proprio territorio del Sinai. Oggi il valico di Rafah tra Egitto e Gaza è stato aperto per fare transitare aiuti umanitari, ma il passaggio delle persone è impedito dal regime di Al-Sisi. Abbiamo raggiunto su questo Laura Cappon.
Il nord del Sinai è da sempre una zona molto delicata, è sempre stata una zona controllata in maniera molto blanda dall'autorità centrale del Cairo, un po' per la composizione della popolazione, che sono appunto delle popolazioni beduine, un po' perché ci sono sempre stati dei problemi anche a livello di sicurezza. Ricordiamolo che nel 2014 una cellula dello Stato Islamico proclamò il governatorato del Sinai appunto dello Stato Islamico, quindi è un'area delicatissima dove tra l'altro c'è anche un florido mercato nero di beni e armi che passavano dalla striscia al nord del Sinai tramite i tunnel. Il Cairo ha sempre, negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, praticamente 8 anni, ha condotto una campagna feroce a livello militare, sono stati demoliti dei villaggi, sono state spostate delle persone. Quindi l'ultima cosa che il Cairo vuole è avere dei campi profughi nel nord del Sinai, fuori dalla striscia. È un argomento talmente delicato che uno dei pochi giornali indipendenti ancora rimasti in Egitto, che si chiama Mada Masr, aveva pubblicato poco dopo il 7 ottobre delle indiscrezioni su come il governatorato del nord del Sinai si stava organizzando per un'eventuale accoglienza dei profughi, che la sua direttrice è finita appunto denunciata.
Gli sfollati palestinesi sono schiacciati quindi con i bombardamenti israeliani da una parte, con la frontiera tenuta chiusa dall'Egitto dall'altra, e rischiano di subire una seconda Nakba, una seconda espulsione dalle loro case e dai loro territori da parte di Tel Aviv, dice ai nostri microfoni Paola Caridi, che ha appena ripubblicato il suo libro su Hamas, Hamas dalla resistenza al regime.
Quello che sta succedendo è l'ipotesi di una cancellazione di Gaza e della sua popolazione attraverso l'espulsione, cioè attraverso la Nakba. Questo è nei fatti quello che è successo nei primi 48 giorni di bombardamento e che ancora succede, se cioè c'è quest'idea di chiudere il capitolo del 1948 e di avere una Nakba, una espulsione da Gaza, e in Cisgiordania un'espulsione goccia a goccia, una Nakba strisciante.
Vediamo ora COP28, triplicare l'energia nucleare entro il 2050, come proposto da 22 paesi, tra cui Stati Uniti, Francia ed Emirati Arabi Uniti, ma anche l'impegno, sottoscritto da Unione Europea e altre 117 nazioni, per triplicare l'uso delle fonti rinnovabili entro il 2030, oltre a raddoppiare l'efficienza. Obiettivo comune, ridurre l'uso di petrolio e gas. Si è svolta con questi scenari politici a Dubai la giornata di oggi di COP28, la conferenza tra i paesi che hanno sottoscritto la Convenzione per il Clima. L'obiettivo rimane limitare la crescita delle temperature a 1,5 gradi, come deciso a Parigi nel 2015 da COP21. Secondo la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, che è a Dubai, serve invece una transizione ecologica non ideologica e non ci sono preclusioni del governo al nucleare. Ma la sfida sarà la fusione nucleare. L'Italia dovrà avere le capacità di pensare in grande. Da Roma ha ribadito la posizione a favore del ritorno alle centrali atomiche il capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli. Sentiamo Gianluca Ruggeri, conduttore della trasmissione di Radio Popolare, Il Giusto Clima.
Sono 22 paesi che oggi hanno sottoscritto un documento che include l'obiettivo di triplicare la potenza nucleare installata nel mondo entro il 2050. Contemporaneamente sono più di 110 i paesi che si sono impegnati a triplicare le rinnovabili e raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030, quindi ben 20 anni prima. In questi numeri sta la dimensione che il nucleare potrà giocare nella transizione energetica. Un nucleare che è stabilmente nel parco di generazione di alcuni paesi ormai dagli anni 80 e che oggi produce meno del 10% dell'elettricità e meno del 5% dell'energia totalmente consumata nel mondo. Le sfide che il nucleare deve vincere sono tante, prima di tutto l'affidabilità nei tempi di realizzazione. Secondo il fatto che la stragrande maggioranza degli impianti recentemente realizzati o in fase di costruzione sono di tecnologia cinese o russa. Terzo, il fatto che importanti componenti tecnologici e lo stesso uranio arricchito vengono importati in maniera rilevante dalla Russia, per esempio anche dalla Francia e dagli Stati Uniti, nonostante le sanzioni che colpiscono quel paese. Ultimo, il fatto che una tecnologia con costi di realizzazione elevati e che richiede diversi anni dal momento in cui si inizia a costruire al momento in cui si inizia a produrre elettricità è già poco competitiva e soffre quando i tassi di interesse sono elevati, come in questo momento. E infatti, non a caso, viene promossa solo dove ci sono garanzie finanziarie o investimenti diretti degli stati, cioè risorse pubbliche. Dove vince il mercato, invece, il nucleare non decolla.
A COP28 è intervenuto per il Vaticano anche Papa Bergoglio, non di persona per i recenti problemi di salute, ma con un discorso letto dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Sentiamo il nostro collaboratore, Alfredo Somoza.
Il messaggio di Papa Francesco alla COP28 non è stato di circostanza, anzi, è l'unico capo di Stato e religioso ad occuparsi del cambiamento climatico da anni. Prima con l'enciclica Laudato Si' e poi con l'esortazione apostolica Querida Amazonia, Laudato Deum, Francesco ha messo in rilievo una sua visione sociale dell'emergenza ambientale. Non solo fare subito bene per fermare il mercurio del termometro, ma anche non dimenticare le conseguenze sui poveri della terra, degli sconvolgimenti climatici e le responsabilità del mondo economico nella COP28. corsa verso il baratro. Il richiamo di Francesco parla di urgenza, ma chiama in causa tutti noi quando denuncia il consumismo e il modello di sviluppo da rivedere, perché è alla base dei problemi odierni. Clima impazzito, migrazione forzate, povertà, disuguaglianza, mancata cura della casa comune, il punto centrale dell'agenda mondiale, che però si continua a ignorare, soprattutto tra i governi del mondo, ai quali Francesco chiede lo sforzo di costruire un nuovo ordine multilaterale, dove la cooperazione e il dialogo siano la chiave di svolta per affrontare problemi che da solo nessuno può risolvere.
Alle 19.40 vediamo le altre notizie. Verranno celebrati martedì prossimo, 5 dicembre, a Padova, i funerali di Giulia Cecchettini, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta in Veneto. Quel giorno sarà lutto regionale. L'autopsia ha stabilito che Giulia Cecchettini è morta dissanguata per le coltellate ricevute da Turetta, il quale ieri, durante l'interrogatorio davanti ai magistrati, avrebbe fatto diverse incongruenze, avrebbe pronunciato diversi non ricordo. Abbiamo intervistato Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano Cucchi. Ilaria Cucchi lancia un appello a Elena Cecchettini, che è la sorella di Giulia. Vai avanti, battiti per tua sorella, come mio fratello Stefano diventerà un simbolo.
Sicuramente quello che ritengo possa avvicinare le nostre storie, l'impegno di queste famiglie, in particolare di Elena, così come il mio allora, e anche in qualche maniera i tentativi di screditare il ruolo di Elena Cecchettin mi ricordano tanto quelli che ho dovuto e subisco tuttora anch'io, così come devo dire la sua forza, la sua determinazione mi ricordano la mia di allora e che mi ha accompagnata tutti questi anni.
La incontrerà Elena?
Io spero tanto di sì, ma quando sarà il momento. Le nostre storie sono estremamente diverse, ma mi rivedo in quello che sta passando lei in questo momento. Io ad Elena dico vai avanti, non ti far rendere più debole da coloro che ti attaccano, e sii forte, perché di forza ce ne vorrà tanta, e battiti per tua sorella, che così come il mio, suo malgrado, diventerà sempre di più un simbolo. Tra poco inizieranno i processi e temo che saranno tutt'altro che semplici, anche se mi auguro per loro di no. Più o meno conosco quali sono i meccanismi, e anche in quell'aula di giustizia le dico di andare sempre a testa alta, sempre, anche quando si chiederà perché si trova lì, perché alla fine è una battaglia che si fa per tutti. Sono convinta, un po' la mia storia della dimostrazione, che si può cambiare il corso della storia.
Oggi ci sono state mareggiate in Liguria e Toscana, vento forte su Emilia Romagna, Marche e Lazio. Si è spostata nel centro Italia, quindi la perturbazione che ieri aveva provocato frane in Trentino e sulla parte orientale della Lombardia. In Liguria il vento è arrivato a 143 km l'ora in provincia di Genova, numerosi gli alberi caduti, le frane per le piogge, soprattutto nella zona del Tiguglio e della Valtrebbia, con onde di piena nei torrenti Aveto e Trebbia. In Toscana mareggiate con onde alte 4 metri a Livorno, con blocco del traffico marittimo, il vento è arrivato a 125 km l'ora. Allargamenti anche a Marina di Pisa, dove il mare ha invaso alcune strade, le raffiche hanno raggiunto i 112 orari. In Emilia Romagna casse di espansione aperte per i fiumi Enza, Taro, Parma e Secchia, dove c'è l'allerta gialla della Protezione Civile, nelle province di Reggio Emilia, Parma e Modena. Il vento ha provocato la chiusura della ferrovia tra Bologna e Rimini per la caduta di un albero. Nella zona di Riccione ci sono state interruzioni delle forniture elettriche e danni a edifici pubblici. Nelle Marche danni per il vento ad alcune chiese storiche nella zona di Fermo e Porto San Giorgio, mentre in provincia di Macerata un incendio si è propagato a Morrovalle. Numerosi gli alberi caduti nelle province di Ancona, Ascoli e Pesaro Urbino, e anche a Roma, dove oltre 100 segnalazioni di vigili del fuoco e polizia locale sono arrivate per cadute di alberi a causa del forte vento. Un terremoto di magnitudo 7.6 sulla scala Richter è stato registrato al largo dell'isola di Mindanao, nelle Filippine, secondo quanto riferito dal centro sismologico statunitense. Le autorità filippine hanno lanciato un avvertimento per uno tsunami distruttivo e hanno invitato le persone a fuggire nell'entroterra. Inizia ad abbattersi la repressione sulle associazioni LGBT russe dopo la sentenza che ha definito il movimento per i diritti LGBT estremista. A San Pietroburgo uno storico locale ha chiuso perché i proprietari non rescissero il contratto di affitto. A Mosca la polizia ha fatto irruzione in diversi locali con veri e propri raid. Sentiamo su questo Giovanni Savino.
La scure si è abbattuta in questo momento con il pretesto di controlli per droga. Capiamo che aver definito il movimento LGBT in toto come organizzazione estremista lascia le mani libere alla polizia russa di poter perseguire chiunque si voglia, perché proprio l'indeterminazione di che cos'è il movimento LGBT può dare la possibilità di includere chiunque in questa categoria. In più, di solito i processi per adesione ad un'organizzazione estremista prevedono condanne molto lunghe, si parte dai 6 anni di galera fino a salire.
All'Italia oggi ha comunicato l'avvio delle procedure di licenziamento per i lavoratori che attualmente sono in cassa integrazione e sono quasi 3.000 persone. Alla luce del quadro normativo, se scritto nella lettera inviata a governo e sindacati e fatta eccezione per le necessità operative, la scrivente è impossibilitata al reimpiego dei lavoratori attualmente sospesi in cassa integrazione. I sindacati affermano che si tratta di una decisione totalmente inaspettata e fanno sapere che un primo incontro con l'amministrazione di Alitalia per cercare di evitare licenziamenti avverrà giovedì. Dal PD si chiede al governo di intervenire per salvare i posti di lavoro, da Alleanza Verdi Sinistra di prorogare la cassa integrazione straordinaria fino al ricollocamento dei lavoratori. È morta nella notte a Roma Marisa Rodano, era l'ultima parlamentare vivente della prima legislatura della Repubblica Italiana, fu partigiana cattolica, entrò in Parlamento nella prima legislatura appunto col Partito Comunista, vi rimase fino al 1968. La camera ardente verrà allestita lunedì nella sala Aldo Moro di Montecitorio. Abbiamo chiesto un ricordo di Marisa Rodano a Albertina Soliani, vicepresidente dell'ANPI.
Sentivi che tu incontravi un mondo con Marisa, incontravi una donna soprattutto con una grandissima sensibilità. Ecco, posso dire questo, che in qualsiasi riunione ci incontrassimo, anche convegni dove semplicemente si partecipava, ci si sedeva vicine o distanti, io sentivo una sicurezza in lei, una vicinanza. Che al di là della politica, non so come dirlo, era davvero un'esperienza di grandissima umanità, un grandissimo ricordo davvero di quello che di bene ti dà la vita, ti dà la storia, ti dà la politica. Vorrei che ci fossero donne così oggi in politica.
Alle 19.47 era l'ultima notizia di questa edizione del giornale radio condotta oggi in studio da Luigi Ambrosio, in redazione Fabio Fimiani, le news della notte alle 22.30. Buon ascolto.